A partire da ieri mattina, penso che lo sappiate un po' tutti cosa è successo. All'alba sono arrivate in forze polizie e carabinieri nelle case occupate di via Lanino e all'asilo di via Alessandria, più ad altre abitazioni, in altre abitazioni private di persone coinvolte nell'inchiesta, per effettuare delle perquisizioni e degli arresti. Questa indagine, diciamo, come hai detto tu prima, appunto, è incentrata tutta sulla lotta contro gli sfratti, che da 2 anni e mezzo a questa parte viene portata avanti in una piccola porzione della città di Torino, che è quella compresa fra Borgo d'Ora, Aurora, Barriera di Milano. E diciamo che questa inchiesta ha delle radici abbastanza lontane. Diciamo che i primi episodi che vengono imputati agli indagati, che ricordiamo molto numerosi, essendo 111 indagati, una cosa abbastanza inusuale, un'inchiesta così grossa non ce ne ricordiamo da un sacco di tempo. E diciamo che i primi episodi contestati risalgono al settembre del 2012. In particolare, quello più significativo, su cui un sacco di reati vengono contestati, su cui la procura ha avuto modo di tessere le sue infamità, risalgono alla giornata del 18 settembre, che, come molti di voi magari potranno ricordare, è stato, diciamo, uno dei momenti più intensi di questa lotta, ovvero il tentativo di resistere a una nuova strategia che aveva messo in campo il comune e la polizia, cioè quella di concentrare tutti gli sfratti in una giornata. Era stata una grande giornata di lotta con strade barricate contro la polizia, sfratti rinviati, insomma, con cortei, una giornata abbastanza importante che ha segnato, diciamo, un punto di svolta, anche perché poi i cassonetti in strada, le barricate, da quella giornata lì sono diventati un po' un elemento comune per le vie di quei quartieri, e la gente ha cominciato anche a capire meglio cosa stava succedendo, perché la resistenza si palesava nelle strade.
Sì, Jack, mi ricordo che era quel famoso secondo o terzo martedì del mese in cui si concentravano.
Terzo martedì del mese.
Esattamente, quindi, come dire, era un tentativo da parte della polizia di sbrigarsi in un giorno solo, ma che era stato un boomerang, come dicevi tu. Invece la gente, concentrandosi in un giorno dopo, in un giorno solo, era diventata decisamente numerosa, con una serie di blocchi e picchetti che uscivano, quindi delle vere e proprie vittorie da parte del movimento degli antisfratto. Sicuramente quelle è l'inizio del nervosismo da parte, insomma, della controparte, ecco, sicuro.
Esattamente, infatti poi ci sono stati un sacco di altri terzi martedì che hanno sempre ottenuto proroghe su proroghe, perché la polizia non riusciva ad organizzarsi per eseguire questi sfratti, fino a quando poi non è stato introdotto un'altra misura per potersi un attimo giostrare meglio la situazione, che è stata quella dello sfratto a sorpresa, ma magari ne parliamo in un secondo momento. Intanto volevo dare magari un po' di dati, visto che sono girati un po' di cose confuse rispetto ai capi di imputazione. Allora, e come è strutturata soprattutto questa inchiesta? Allora, non c'è nessun tipo di reato associativo, come ci si poteva invece aspettare da un numero così spropositato di indagati, da un'operazione, insomma, così forte, come perquisizioni in case occupate, gente sui tetti, insomma, il clima che si avvertiva fin dalle prime ore della mattinata. In realtà i reati contestati sono abbastanza comuni, quindi sono i classici violenza pubblico ufficiale, violenza privata, resistenza, sono dei danneggiamenti, delle minacce, delle varie occupazioni, insomma un po' tutti i reati che chiunque decide di lottare, di spendersi contro gli sfratti o contro le nocività, insomma, che decide di mettersi di traverso fra la polizia e i padroni e i loro progetti, compie, inevitabilmente si ritrova a compiere. La, diciamo, novità un attimo, i due reati che sono un po' più gravi e che ci palesano come una novità sono quelli di estorsione e di sequestro di persona. Anche se il reato di sequestro di persone era già stato usato, ci ricorderemo pochi giorni fa le condanne a Giobbe, Andrea e Claudio per lo stesso tipo di reato. In particolare, questo sequestro di persone si paleserebbe nel circondare, così c'è scritto sulle carte, la macchina dell'ufficiale giudiziario dei Polistati per pretendere una proroga. E, questo anche nella stessa situazione si configurerebbe anche il reato di estorsione, ovvero non si capisce bene, insomma la giurisprudenza viene un po' piegata a destra manca in queste carte a seconda delle necessità. Comunque viene a configurarsi anche lì, secondo la procura, il reato di estorsione. Secondo me poi ci sarebbe da fare tutta una riflessione su questo punto qua, ovvero c'è tutta una lunga parte nelle carte in cui i PM tendono a precisare perché danno il reato di violenza e non quello di resistenza, ovvero sul fatto e si basano questa cosa sul fatto che chi partecipava ai picchetti non avviava nessun tipo di contrattazione con gli ufficiali giudiziari né con il comune né con nessun'altra controparte, quindi diciamo che loro da soli nelle carte danno un'indicazione di metodo rispetto a come ci si muoveva rispetto alla questione degli sfratti. Dicono invece questi non volevano parlare, pretendevano semplicemente una proroga, e in effetti è quello che si è sempre tentato di fare.
È quasi banale dirlo, che essere lì vuol dire fare pressione all'ufficiale giudiziario e ottenere la proroga, non tanto discutere dello sfratto, e questo non è quasi una banalità, però.
Sì. Però conviene ricordarlo, perché nel senso l'inchiesta e le carte spingono molto su questioni proprio metodologiche rispetto alla lotta contro gli sfratti, quindi ci sono tutta una serie di documenti, di analisi che erano stati fatti negli anni passati, che vengono ripresi dalla procura e utilizzati per fortificare l'impianto accusatorio, però queste cose, come dici te, sono che vengono rilevate, sono banalità di base, diciamo, perché c'è la volontà di costituire un'assemblea per discutere assieme del problema degli sfratti, ponendosi attorno tutti attorno in una stanza e non creare sportelli, ma cercando di ragionare tutti assieme in maniera paritaria, senza inserirsi in discorsi di assistenza o di sportelli. Questo viene ripetuto un sacco di volte dalla stessa procura, e dall'altro lato appunto questa questione invece specifica sul metodo dei picchetti.
Ma sì, perché evidentemente era difficile ed era un po' scottante e caldo il tema della casa. In una Torino, leggevo i dati incredibili, in una Torino che diventa veramente capitale degli sfratti per morosità incolpevole, quindi dovuta a disoccupazione, cassa integrazione, mancanza di lavoro, si parla di 4.000 sfratti ogni anno, è chiaramente impossibile parlarne in termini generali, quindi c'era bisogno, come dire, di circoscrivere a una parte dei movimenti, delle lotte per la casa, in questo caso quella dei picchetti e dei blocchi, fare in modo che vengano additati come cattivi in maniera tale da non generalizzare troppo, di non parlare troppo dell'emergenza casa, una questione spinosa, e quindi legarsi alla metodologia piuttosto che alla lotta in sé, forse.
Assolutamente, anche se secondo me da questa inchiesta ne deriva subito una generalizzazione, ovvero un monito a tutti coloro che stanno lottando per la casa in questo momento, che stanno occupando in giro per l'Italia, come a Torino. Questa inchiesta evidentemente si presenta come un segnale d'allarme che la polizia lancia a tutti. Dice: oltre un determinato perimetro che noi abbiamo prefissato, non vi dovete spingere. Oltre quel perimetro lì sapete bene cosa incontrare. Secondo me questa inchiesta lo palesa abbastanza bene, e proprio su questo punto dobbiamo invece continuare a battere per fare in modo che il discorso che loro vogliono far passare non sia quello vincente, ma sia vincente il nostro discorso, ovvero che si può resistere, dobbiamo continuare a resistere. E poi tra l'altro, cioè, rispetto a, alla questione della casa e alla volontà di colpire determinati percorsi di lotta, sono anche palesi le dichiarazioni di Gariglio del PD, l'ex segretario regionale, ora eletto in consiglio regionale, che ha praticamente dichiarato che era molto contento degli arresti, in quanto avevano chiesto da tempo un intervento contro una situazione di illegalità diffusa che si sarebbe creata nelle zone di Barriera di Milano e di Aurora, e quindi rivendicandosi un po' la paternità di questa inchiesta, diciamo. Ricordiamo infatti che a Torino l'amministrazione comunale è del PD, e quindi la responsabilità della difficilissima situazione in case in questa è direttamente collegata al partito di Chiamparino e soci.
Beh, tra l'altro questa è la prima inchiesta firmata dal nuovo procuratore capo Armando Spataro, e quindi la linea di continuità con l'ex procuratore Caselli appare del tutto evidente. D'altra parte provengono dalla stessa area politica, e credo che tra l'altro questa insistenza, questo tentativo che anche sui giornali oggi emergeva di dividere, come dire, gli antisfratto buoni dagli antisfratto cattivi, poi vada a cozzare contro la realtà che intanto alcuni, voglio dire, fra virgolette, dei buoni sono stati coinvolti nell'inchiesta. E in secondo luogo, che al di là della scelta strategica di utilizzare o meno sportelli, poi alla fine la lotta degli sfratti anche in altri quartieri si materializza con picchetti antisfratto, e in alcuni casi ci sono state anche botte, scontri, quindi, come dire, è abbastanza sottile la trama di questo discorso di divisione. E qui vorrei arrivare un po' più sull'immediato. Ieri c'è stata questa assemblea all'asilo in cui erano presenti un po' tutte le anime dei movimenti torinesi, che ti passo la parola, vuoi raccontare un po' l'assemblea e le iniziative che ne sono scaturite?
Sì, allora diciamo che l'assemblea è stata un po' confusionaria nel suo inizio, perché è stata lanciata a caldo per ragionare anche a ragionare apertamente così su che cosa si poteva fare. Diciamo che ci siamo dati un'agenda a breve termine e ci siamo lasciati con l'idea di ragionare ciascuno con le proprie realtà su come poi portare avanti sul lungo periodo questa solidarietà. Allora, io direi di iniziare dalle iniziative di breve periodo con cui ci siamo lasciati. L'idea intanto è di andare a fare un presidio al carcere sabato, al carcere delle Vallette.
Beh, Jack, ieri c'è stato anche un corteo, insomma, come dire, che dopo l'assemblea è venuto abbastanza alzati dalle sedie, si è fatto un bel giro sul quartiere, questo è da dire.
Allora, intanto, cioè, se vogliamo dirlo, ci sono state anche altre iniziative in giro per l'Italia di solidarietà. Ieri qua a Torino, dopo l'assemblea, si è partiti in corteo per le vie del quartiere, appunto, dove questa lotta veniva portata avanti, per un po' riportare al quartiere quello che stava succedendo, quello che era successo nella mattinata. È stato un corteo abbastanza determinato, sono stati un po' di imbrattamenti di banche, qualche bancomat sfondato, una situazione abbastanza tranquilla, gli sbirri si sono tenuti a distanza. Poi invece a Milano si è svolto un presidio di solidarietà già nel primo pomeriggio, e invece a Roma c'è stato un corteo che ha sfilato per le vie della città, che ha visto dei compagni più stretti di alcuni degli indagati. Tra l'altro uno dei colpiti dalle misure sta proprio a Roma, e anche anche altri compagni del movimento di lotta per la casa Romano, in 600 persone circa, si sono mosse in corteo. Questo è, diciamo, quello per quanto riguarda le iniziative di solidarietà a caldo nella giornata di ieri. Per quanto riguarda invece quelle che sono in cantiere, ricordiamo, adesso ci sarà in questo momento sta per partire un'iniziativa di contestazione davanti all'URPA, all'ufficio dove hanno all'ufficio della sede tutti gli ufficiali giudiziari, perché ricordiamo, è bene ricordarlo, che in questa inchiesta il ruolo degli ufficiali giudiziari è fondamentale, perché un sacco di testimonianze che hanno portato loro sono poi servite per l'identificazione degli indagati. E quindi si andrà là a fare un presidio rumoroso, un volantinaggio, a contestare il ruolo infame che hanno avuto in questa inchiesta. Come dicevo prima, si è deciso di fare un presidio sabato 7 giugno alle 18.30 al carcere delle Vallette, e poi venerdì 6, alle ore 6 all'asilo occupato ci sarà una nuova assemblea per poter decidere in merito alle prossime iniziative di solidarietà, in particolare l'idea di un eventuale corteo cittadino che si dovrà muovere fra le vie di Barriera di Milano e il centro. Comunque un'idea ancora aperta che dovremo ragionare venerdì tutti assieme. Un'altra cosa che volevo dire, che prima a cui prima non ho accennato, ma secondo me è importante, è che varrebbe la pena ricordare che fra i 111 indagati non ci sono solo compagni, ma c'è tutta la gente che in questi anni ha partecipato e continua a partecipare alle pratiche di resistenza contro gli sfratti. Quindi ci sono un sacco di stranieri che hanno dato energia, coraggio in questa lotta. E soprattutto ci sono anche i tre dei quattro arrestati per l'attacco al cantiere di Chiomonte del maggio scorso, che sono Chiara, Nico e Claudio, che a questa lotta che hanno partecipato fino al giorno del loro arresto hanno speso un sacco di energie nel mantenerla viva, calorosa e forte.